sente? Ci sente. L'importante è voi che sentiate. Riprendiamo i temi di mercoledì. Il programma è che oggi vi approfondisco l'abrogazione, la gerarchia, e vi introduco altri due più confusi criteri di soluzione delle antinomie. Domani invece lo dedichiamo al primo gradino della gerarchia, cioè alla Costituzione e a questa cosa nuova di cui non avete mai sentito parlare, che è il procedimento di revisione costituzionale. Dunque, partiamo da dalle preleggi, dall'articolo 15, che ci illustra i tre sistemi di produzione dell'abrogazione. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata. Qui, mercoledì scorso, vi ho fatto notare che in realtà abbiamo due sistemi di riconoscimento dell'abrogazione. Uno è espresso perché è il legislatore che ce lo dice, l'altro invece è frutto di interpretazione. Questo è un terzo modo di abrogare le leggi, che è il referendum. L'articolo 15 dei preleggi non conosceva il referendum, era del 1942 quel testo. Il referendum, diciamo che non è il modo comune con cui si abrogano le leggi. Abrogazione di leggi avviene ogni giorno, il referendum fortunatamente no. Del referendum parleremo più avanti, parlando delle funzioni della Corte Costituzionale. Questo è il referendum abrogativo, che è tutt'altra cosa dal referendum oppositivo alle riforme costituzionali. Oggi la stampa, ma solo la stampa mi pare, ha il fiato sospeso perché il giudice si pronuncia sul ricorso fatto dalla sinistra e da 5 Stelle contro il quesito referendario. È un ricorso che non ha molto senso. Quello che è più insidioso è che, riconoscendo che il ricorso non ha senso, si dice però c'è un limite della legge che disciplina il referendum, perché non dice che il referendum deve avere l'indicazione obbligatoria degli articoli da abrogare. È una questione senza molto spessore, che non ha molta consistenza giuridica, ma è certo che se il TAR Lazio decide che prende sul serio questa eccezione di costituzionalità e quindi solleva la questione della Corte Costituzionale, tutto questo può causare un rinvio del referendum. È la classica lotta italiana tramite giudici, per cui invece di fare politica si fanno ricorso ai giudici, il che poi significa che i giudici si occupano della politica. Ma quando i giudici si occupano della politica, i politici dicono invasione del campo. Siamo la solita storia. Purtroppo questo paese meraviglioso, dove fioriscono i limoni, dove è nato Giotto, Dante e Michelangelo, è anche il paese in cui la gente si diverte a fare ricorsi. Allora, torniamo alle cose serie, lasciamo da parte l'abrogazione per referendum, che studieremo più in là, e vediamo l'abrogazione che avviene come normale applicazione del criterio cronologico. Vi ho già segnalato che la fondamentale differenza tra l'abrogazione espressa è quella tacita, implicita, è che la prima, essendo pronunciata dal legislatore, ha valenza erga omnes. È un pezzo di legge, una disposizione, e come tale opera nei confronti di tutti i soggetti. Mentre l'abrogazione dichiarata dal giudice è una faccenda interna al processo, il processo ha delle parti e l'effetto di questa interpretazione produce effetti, l'effetto è limitato alle parti del processo. Questo è un tipico esempio di abrogazione espressa, non è che sia particolarmente interessante la legge sull'utilizzo dei termini cuoio e pelle e pelliccia, ma è il primo che mi è capitato per vedere come è fatto un'abrogazione espressa. È semplice, è una disposizione. Tutto qua. Qualche volta sono disposizioni molto più articolate. Questa, per esempio, è un'abrogazione di una serie di articoli e commi. Qualche volta c'è anche articolo, comma, lettera, sono proprio piccoli pezzi di disposizione. Certe volte addirittura sono soltanto degli incisi della disposizione. Questo è un problema di cui parleremo più estesamente parlando delle sentenze della Corte Costituzionale, cioè di sentenze che incidono sulla disposizione e da una disposizione, cioè da una frase del legislatore, certe volte cavando anche un'unica parola, cambia completamente il senso. E vedete che qui abbiamo una ventina di abrogazioni di varie leggi. Queste sono le cose buffe che fa il nostro legislatore. Questa non è una legge da poco, è la legge sul segreto di Stato. E questa è una tipica espressione che viene inserita nelle leggi. Sono altresì, è abrogata una legge, innanzitutto, questa è un'abrogazione espressa. La legge 801-77 è abrogata, salvo quanto previsto il comma. C'è un comma che dice che non tutta la legge è abrogata, è un'abrogazione espressa, ma non tutta la legge viene abrogata. Ma quello che ci interessa è questo secondo comma che dice: sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge. Questa è una classica disposizione che è contenuta in moltissime leggi e che dimostra semplicemente che il legislatore ogni tanto dice stupidaggini. Perché è chiaro che le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate. È applicazione del criterio generale cronologico. Ma se tu non individui quali sono le leggi abrogate, a che cosa serve questa tua disposizione? A nulla. Semplicemente fai finta di fare un'abrogazione espressa, ma il contrasto, l'incompatibilità, non lo rilevi tu, ma lo rileva il giudice, cioè stai dicendo che il giudice deve considerare abrogate tutte le disposizioni contrarie. Certo, ma anche se non lo scrivevi era lo stesso. Questa è una disposizione perfettamente inutile. Notate che quando il legislatore non abroga lui espressamente, trasferisce al giudice poteri. Poi si lamenta, i giudici esorbitano la loro funzione. Ma se il legislatore non dice, io con questa legge abrogo tutta una serie di discipline precedenti, queste discipline precedenti formalmente restano in vigore e saranno i giudici, uno alla volta, a decidere se sono ancora in vigore e applicabili oppure se sono state abrogate implicitamente o tacitamente. Questo dà naturalmente incertezza al sistema, è ovvio, perché se tu trasferisci il giudice, trasferisci un organo che opera nel processo inter partes. Poi magari saranno tutti d'accordo, però crei un margine di discrezionalità dell'interprete che deve valutare se in quella fattispecie concreta si applica la vecchia norma o la nuova norma, e questa non è una cosa scontata. Per cui quando il legislatore non compie pulizia dell'ordinamento, cioè non cancella quello che sostituisce, questa pulizia tocca farla ai giudici, ma non hanno la scopa generale, cioè hanno lo scopino che caso per caso toglie il contrasto tra le leggi. Questa è un'altra norma inutile. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi bla bla, e questa è una legge fondamentale, è lo statuto dei diritti dei contribuenti. A un certo punto nel 2000, essendo il governo Giuliano Amato, direi Presidente del Consiglio, penso di sì, fanno una legge sullo statuto dei contribuenti che è una legge ordinaria, non è una legge speciale, no? È una legge ordinaria. Come tale ha il problema di che cosa è la sua resistenza nei confronti delle leggi successive. E pensa di risolvere questo problema con una disposizione che è inutile. Possono essere derogate le disposizioni della presente legge o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Cioè, praticamente con questa disposizione contenuta in questa legge si cerca di dare maggior forza a questa legge contro l'abrogazione implicita e tacita. È questo possibile? Questo è uno dei primi problemi seri che vi propongo. È possibile che una legge ordinaria dica: io non posso essere abrogato se non con un procedimento di un certo tipo? Bel problema. C'è un principio di common law fissato addirittura da Coke, per cui 1600, ma è un principio che è considerato di common law, per cui tradizionale, che dice: nessun parlamento può vincolare i parlamenti successivi. Tradotto in nostri termini, questo significa che nessuna legge può vincolare le leggi successive. Tutte le leggi sono sullo stesso piano. Chi lo dice questo? Vedete, in questi giorni che si sta dibattendo intorno alla riforma costituzionale, molti dicono: guardate quanto era bello l'articolo 70 della Costituzione, quanto è brutto l'articolo della riforma così lungo e complicato. Ma l'articolo 70 della Costituzione non ci dice nulla. Prendiamo il testo del Senato, che non è neanche più comodo da consultare, come vedete. Cosa ci dice l'articolo 70 nelle sue bellissime 9 parole? La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Non ci dice null'altro. È splendido splendente, perché tutti lo capiscono, anche le professoresse di filosofia delle scuole leggono e dicono: com'è bella la Costituzione, la capisco perfino io, che è una bella prova. Ma purtroppo c'è questa piccola caratteristica che non ci dice nulla, salvo che le due Camere devono approvare la legge, ma non ci dice chi deve essere presentate, in che modo la approvano, poi c'è qualcosa dopo, oh mamma mia. Perché è finito? Perché è sorge questo problema? Perché vedete, nel nostro sistema, per norma costituzionale, si parla di funzione legislativa. La funzione legislativa è il compito di fare le leggi. Una volta che uno dice le leggi le fa le Camere e non dice altro, vuol dire che tutte le leggi sono uguali. Qualsiasi cosa le due Camere approvino in forma di legge è una legge, ed una legge esattamente con la stessa forza, e qua cominciamo a tradurre un termine tecnico, cioè la capacità di abrogare e di essere abrogate, di tutte le altre leggi. Questo significa che per fare lo statuto del contribuente magari ci hanno pensato anni e anni, hanno discusso, limato, fatto, chiesto pareri, eccetera, poi hanno fatto questo bel corpo normativo di alcune decine, se non centinaia di articoli, ma questa legge non c'è nessuna resistenza alla legislazione successiva. Per cui se il giorno dopo il Parlamento inserisce una legge qualsiasi, un comma che dice i contribuenti non ce ne frega niente, quella piccola norma abroga un pezzo dello statuto dei contribuenti, perché non c'è nessuna resistenza, le leggi sono tutte uguali, il Parlamento non può vincolare con legge i parlamenti futuri. Il che significa che noi abbiamo uno strato della legislazione che è liquido, non è strutturato. Questo è un bel problema, è naturalmente un problema molto avvertito, e questo vorrebbe essere la risposta a questo problema, ma è una risposta impossibile, perché il principio è che la funzione legislativa appartiene alle Camere, e tutto ciò che le Camere decidono è legge, e la legge successiva abroga quella precedente. Fine. Non ci sono contrasti. E questo è un problema del nostro ordinamento, essenzialmente del nostro ordinamento, e che tra l'altro si complica per il modo con cui nel nostro ordinamento sono pubblicate le leggi. Quando la Camera 2 approva lo stesso testo della Camera 1 in qualsiasi momento del giorno e della notte, dopo lunga discussione, quel testo è bloccato e messo in Gazzetta Ufficiale. Come si infila quel testo nell'ordinamento precedente non lo si sa, è lavoro degli interpreti. In altri ordinamenti non funziona così, in America c'è il codice delle leggi, come c'è anche in Francia, per cui le leggi vengono inserite in una certa posizione e a quel punto si tolgono via i pezzi di scarto. Noi non lo facciamo, lo facciamo soltanto se il legislatore ci dice sono abrogate queste disposizioni, ma se il legislatore non ce lo dice, questo è un compito dell'interprete. E d'altra parte questo è tentativo di dire io sono la legge seria e tu non mi abrogherai se non espressamente, è un tentativo stupido, cioè è impossibile. Ma è anche logico, perché se nella legge più importante si dice una cosa e poi in una leggina si dice il contrario, si deroga a questa disposizione, si introduce una nuova fattispecie, come fai a dire che la leggina successiva non si sostituisce, non abroga quella precedente? Qual è il criterio che applichi? Gerarchia non c'è, perché sono tutte uguali, cronologia non c'è, perché, anzi, quella successiva vale, prevale su quella precedente, e quindi che cosa si applica? Vedete, questo è un caso tra i tanti di dubbi del giudice. Si noti che questa norma, non so quale sia la norma, è stata mantenuta nel corso dei plurimi interventi sul codice di rito, quindi siamo di fronte a una norma del codice di procedure, che si sono susseguite da 50 a oggi, procedura civile, e l'affermazione che si rinviene in alcune pronunce di merito, richiamate anche dalla difesa degli attori, secondo cui essa è stata tacitamente abrogata, non convince affatto, perché presuppone una reiterata disattenzione del legislatore sul punto. È un argomento. È stata tacitamente abrogata. E questo vuol dire che tutte le volte che il legislatore è intervenuto a modificare il codice si è dimenticato di abrogare espressamente. Non è che sia un grande argomento, ma come vedete è un problema. È un problema, è un problema che viene affrontato dal giudice, che tira fuori un'argomentazione per dire che quella norma è rimasta in vigore, non è stata tacitamente abrogata. Però è una questione contestata e evidentemente anche il giudice va contro ad alcune pronunce di merito, lui sa che altri giudici hanno ritenuto che quella norma era stata abrogata, ma lui ritiene che invece no. Corte Costituzionale, abrogazione implicita. L'incompatibilità di detta previsione con la nuova riforma, posteriore di un giorno alla norma impugnata, consente di ritenere che la prima, relativamente agli anni successivi, sia stata implicitamente abrogata dalla seconda. Qui abbiamo due norme che si susseguono a distanza di un giorno, fantastico il nostro legislatore, e una dispone in maniera contraria all'altra. Anche uno dovrebbe dire: sospendo il processo e convoco tutte le ambulanze che ci sono per portare un po' di gente dallo psichiatra, perché come si fa a legiferare così? Si fa. E siccome di un giorno una norma è più giovane dell'altra, l'altra è, che bello, rottamata e abrogata, lo dice la Corte Costituzionale, è implicitamente abrogata. E qui c'è tutto l'argomento sviluppato a proposito. Bene. Qui vi porto un esempio che non c'entra niente con noi, ma per dirvi come questo non riguarda solo il nostro paese. Questa è la Costituzione degli Stati Uniti, per cui un testo che è in vigore dal 1787. E quello che ci interessa è articolo 1, la sezione 2, che riguarda l'elezione della Camera dei Rappresentanti. Ci dice: i rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi stati che facciano parte dell'Unione secondo il numero dei loro abitanti. Normale, no? Criterio di proporzionalità. Numero che verrà determinato aggiungendo il totale degli uomini liberi, compresi quelli sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo illimitato ed esclusi gli indiani non soggetti alle imposte, 3/5 del rimanente della popolazione, cioè gli schiavi. Questo è rimasto nella Costituzione americana, che non parla di schiavi, qua è una nota del traduttore, ossia 3/5 degli schiavi, ma questo è il significato della disposizione. Questo significa che cosa? Che nel momento in cui hanno scritto la Costituzione, siccome gli stati del sud erano pieni di schiavi, allora per calcolare il numero di rappresentanti del congresso si è tenuto conto degli schiavi solo in ragione di 3/5 di uomo. Tutti i liberi si contavano più gli schiavi, ma solo 3/5 degli schiavi. Questa disposizione è in vigore nella Costituzione americana ancora adesso. Questo è il testo ufficiale, anche se tradotto. Si dice che è stata superata, è stata sostituita dal 14° emendamento, che è l'emendamento dopo la guerra civile. Perché il 14° emendamento ci dice una cosa che non c'entra niente. Questo è il 24°, infatti, devo mandare il 14°, che è il principio di uguaglianza. Il 14° emendamento introduce in Costituzione il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. E allora si dice che il 14° emendamento ha implicitamente abrogato quella disposizione della Costituzione, che però formalmente resta in vigore. Non è soltanto un problema nostro, è un problema di tutti gli ordinamenti. L'implied repeal, l'abrogazione implicita, è un problemaccio anche per la cultura anglosassone. e vedete che si applica anche a testi nobilissimi come quello della Costituzione americana. Questa è semplicemente per riportare la questione sulla gerarchia, ma non la sviluppo ulteriormente, e domani, parlando di revisione costituzionale, cercherò di spiegarvi questo problema, cioè di una gerarchia interna tra disposizioni costituzionali, ma quello che a questo punto mi interessa è un'altra questione, e cioè come operano congiuntamente i due criteri. Cioè, tra due disposizioni di grado diverso e emanate in epoche diverse, quale criterio prevale? Quello gerarchico o quello di abrogazione? La risposta è semplice in apparenza. La risposta è opera il criterio gerarchico. Tanto è vero che le leggi emanate oggi sono dichiarate illegittime perché violano la Costituzione del 48, per cui la gerarchia, siccome la gerarchia va a colpire una invalidità, una deformazione, un aspetto patologico della legislazione, tutte le leggi successive alla Costituzione possono essere impugnate per violazione della Costituzione. Il problema si è posto in relazione alle leggi precedenti alla Costituzione ed è un problema che è stato molto delicato. Nel nostro ordinamento, al contrario dell'ordinamento tedesco, non c'è stata una rottura. In Germania hanno cancellato l'ordinamento giuridico, preso tutto quello che c'era prima, fatto un bel sacchetto nero e buttato nell'apposito cassonetto, via, e quindi hanno rifatto la legislazione. In Italia no, siccome la legislazione era tecnicamente fatta benissimo, codice civile sì, qualche legge amministrativa sì, sul codice penale avrei qualche esitazione che adesso vi spiegherò, si è ritenuto di lasciare la continuità, per cui dal fascismo alla Repubblica sono rimasti intonsi i corpi normativi e anche gli apparati giudiziari, sono stati purati proprio pochissimi casi di magistrati particolarmente esposti al fascismo, ma il resto è rimasto lì. Operazione che voi capite ha molto condizionato la storia d'Italia. Anche l'amministrazione è rimasta là. Hanno tolto via il simbolino dell'iscrizione del partito fascista, ci hanno messo il Rotary o altre cose e sono rimasti a continuare a fare i funzionari. E si è detto, certo, perché sono funzionari molto bravi, abbiamo cacciato solo quelli troppo esposti col fascismo, ma gli altri sono rimasti là. Allora, quando è entrata in vigore la Costituzione, si è posto il problema dei rapporti tra la Costituzione e la legislazione precedente. Problema che per noi è quasi incomprensibile, ma per allora era il problema decisivo. E cioè, il problema era, la nuova Costituzione si imponeva sulla legislazione precedente o operava soltanto per il futuro come vincolo al legislatore futuro? Questo problema è stato affrontato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 156, che è la prima sentenza emanata dalla Corte. Notate che la Costituzione italiana è entrata in vigore il 1 gennaio del 48 e per 8 anni non c'è stata Corte Costituzionale che ne garantisse l'applicazione. Calamandrei diceva questo è la colpa dell'ostruzionismo in maggioranza, l'ostruzionismo in maggioranza è quasi un controsenso, no? L'ostruzionismo la fa la minoranza di opposizione, ma in Italia c'è stato un ostruzionismo di maggioranza che ha evitato che la Costituzione avesse applicazione immediata. E così la Corte Costituzionale è stata istituita nel 1956. Il CSM, che è l'organo di tutela della magistratura e della sua autonomia, risale al 1958, il referendum al 1970, è stata una partita di scambio tra cattolici e laici sulla legge del divorzio. Noi non facciamo ostruzionismo, però facciamo la legge che consentirà di svolgere un referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio. E infatti tutto questo data 70. Le regioni, che erano un'altra forma di contropotere, di cui vi parlerò più in là, sono state create anche nel 1970, 22 anni di ritardo. Queste sono le piccole cose che dovrebbero essere ripetute ogni giorno, la mattina del Muazzin, alla Repubblica Italiana, no? Dicendo, e oggi vi dico qual è la verità è che per 22 anni, questo invece si dimentica, e invece sono dati salienti, perché non si capisce neanche la storia costituzionale di questo paese se non si hanno presenti queste cose. Per esempio, non aver istituito le regioni subito ha condizionato l'elezione del Senato su base regionale, che è uno degli elementi, delle cose di cui si discute oggi. Non ci sono le regioni, come si fa a creare un Senato che rappresenti le regioni che non ci sono? Non aver creato la legge sul referendum, udite udite, perché questa è comica quasi, ha impedito fino al 1970 di fare riforme costituzionali se non con la maggioranza dei due terzi, perché come vi spiegherò domani, se non c'è, ma come forse sapete perché magari qualcosa avete sentito in questo periodo, e se la riforma costituzionale non è approvata dalla maggioranza dei due terzi ma solo maggioranza assoluta, si può chiedere il referendum, ma se non c'è la legge sul referendum, come si fa? Dietro c'è un accordo tra i due partiti più grossi, DC e PC, a trattare loro questa partita. Però voi capite che questo si chiama Costituzione, non si chiama accordo politico, e la Costituzione serve per imporre le regole alla politica. Allora, torniamo a noi. Le prime sentenze della Corte Costituzionale avevano come oggetto norme penali, in parte di codice e in parte della cosa più fascista che esisteva, e che è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ora, le leggi di pubblica sicurezza erano le leggi più limitative possibili della libertà, per cui tutti i diritti di libertà sanciti dalla Costituzione erano violati da un codice, da una legge fascistissima di polizia, quella per cui se vuoi fare la manifestazione devi chiedere l'autorizzazione e non ti viene data, che è incompatibile con la Costituzione. Oppure che per questa cosa qua riguardava avvisi o stampati nella pubblica strada o affisso manifesti giornali o aver usato altri altoparlanti per comunicazione senza autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. Cioè, per usare il microfono, l'altoparlante, o per mettere un manifestino appiccicato a un muro, dovevi avere l'autorizzazione di polizia, se non sanzione penale. Cioè, va contro un bel pezzo degli articoli della Costituzione. I magistrati, quelli più avanzati, perché i magistrati più conservatori hanno continuato a applicare le leggi fasciste dicendo vabbè, un giorno le cambieranno. Non spetta a noi cambiare le leggi, spetta al Parlamento. Come dire, la Costituzione non fa parte del diritto, ma è una cosa politicamente importante che guiderà l'applicazione del Parlamento, ma finché non è il Parlamento a cambiare le leggi, io le applico. Capite? Il tecnicismo. Cioè, i magistrati che si sono difesi durante il fascismo dicendo io applico la legge per quello che c'è scritto e non mi occupo di politica, hanno continuato a farlo anche dopo il fascismo in presenza della Costituzione. come se la Costituzione non fosse un corpo normativo dentro nell'ordinamento, come se l'articolo 1 delle preleggi, dove dice le fonti sono legge, regolamento, eccetera, fosse la vera base della gerarchia delle fonti, dove manca la Costituzione. Vedremo che questo è un problema che è stato affrontato anche negli Stati Uniti, la famosa sentenza del 1803, perché è un problema di impatto delle costituzioni rigide nel sistema normativo. Allora, i giudici più, diciamo, meno legati al regime hanno sollevato una questione di compatibilità tra la disposizione vigente, quella che loro dovevano applicare, e la Costituzione. Per dirvi quanto è passato, il governo si è costituito in questi giudizi. Vedremo che in tutti i giudizi di legittimità il governo può costituirsi, presenta la memoria e manda l'avvocato dello Stato a difendere la sua memoria, che è sempre la difesa della legge, e anche in quel caso il governo si è costituito per difendere il testo unico del polizia fascista contro la Costituzione repubblicana. E l'avvocato dello Stato, in questi primi giudizi, ha sostenuto proprio questo, che la Costituzione opera solo per il futuro, deve essere attuata, ma nel frattempo si applicano le leggi precedenti. Governo democratico della Repubblica Costituzionale ha difeso la prevalenza della legislazione fascista sulla Costituzione repubblicana. La Corte Costituzionale ha risposto no, ma la meo cucù, non esiste questo argomento. E ha sostenuto la tesi esattamente opposta, che il nuovo istituto della illegittimità costituzionale si riferisce solo alle leggi, l'assunto che il nuovo istituto si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori, non può essere accolto. Non può essere accolto vuol dire che la Costituzione si applica anche alle leggi precedenti, ma a questo punto sorge un problema: e come si applica? Col criterio cronologico o con quello gerarchico? Si applica e si garantisce la prevalenza perché è un testo normativo successivo che quindi abroga quello precedente, o si garantisce la successione in base al principio di gerarchia per cui la legislazione precedente è abrogata? Che cosa cambia? Cambia perché se noi applichiamo il criterio cronologico, siccome la Costituzione non c'ha una clausola di abrogazione espressa della legislazione precedente, purtroppo, cosa succede? Che sta a ogni giudice valutare se la nuova Costituzione si sostituisce o meno alla vecchia disciplina. E qui compare un criterio che vi spiegherò nella prossima ora, che è quello della specialità, ma non ve lo anticipo. La Corte Costituzionale dice no, attenzione, i due istituti dell'abrogazione dell'illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto in confronto di quello della illegittimità costituzionale. E i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità sono assai più limitati di quelli che possono consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Perché ci sia abrogazione, bisogna che abbiamo davanti due testi incompatibili. Ma se un testo dice per appendere un manifestino devi chiedere l'autorizzazione di polizia, e la Costituzione ti dice la libertà di espressione è garantita a tutti, ci può essere abrogazione. Un testo può sostituirsi all'altro. I giudici dicono di no, perché uno c'è una fattispecie completa chiunque attacca un manifestino senza l'autorizzazione della polizia è punibile da A. L'altro invece è un principio e come tale non ha quella precisione normativa da essere applicato dal giudice. E quindi i giudici dicevano: non c'è abrogazione, non ci può essere la sostituzione di una norma specifica con un principio generico. Quello che ci può essere è illegittimità. Io dico, quella disposizione va contro la Costituzione, tenendo presente, giusto perché abbiate una visione numerica, il codice civile, per esempio, ha 2.900 e passa articoli e riguarda solo la materia civile. La Costituzione ne ha 139 e riguarda tutti. Sulla famiglia di articoli che possono rilevare, ce ne saranno 6, 7, 8, 9. Voi capite che come tessitura normativa il codice civile ha un sacco di disposizioni precise sulle locazioni, i prestiti, i mutui, i pegni, la famiglia, le successioni, eccetera, tutte ben delineate, mentre la Costituzione ha dei principi vaghissimi, principio di eguaglianza, divieto di discriminazione, l'eguaglianza dei coniugi. Allora mettere insieme disposizioni con pregnanza, tessitura, precisione così diverse è difficile e la Corte Costituzionale dice: questo è compito mio. Per cui tu puoi avere disposizioni costituzionali precise che sostituiscono quelle precedenti, ma se c'hai un contrasto tra una disposizione precedente precisa e un principio costituzionale che preciso non è, devi rivolgerti alla Corte, perché quello è un giudizio che non può essere risolto in termini di abrogazione, ma può essere risolto soltanto in termini di invalidità. Gerarchia. Fai prevalere la gerarchia su quello che sarebbe il criterio cronologico. Per la Corte è stato anche un modo, come dire, di difendere le sue stesse competenze, no? La Corte era appena stata istituita, prima sentenza, se avesse detto andate pure con l'abrogazione, avrebbe consentito ai giudici di risolvere loro i casi di contrasto tra legge fascista e Costituzione repubblicana, e questo avrebbe fatto perdere la Corte quella presa sull'ordinamento che invece si è conquistata così, dicendo: no, tu non puoi operare sul piano dell'abrogazione tacita o implicita, devi operare facendo valere la gerarchia e quindi devi provocare la pronuncia sulla validità delle leggi, e questa pronuncia è riservata alla Corte Costituzionale. Pausa.